Questo primo incontro ha un tema particolare, tutti i corsi cominciano in questa maniera perché l'itinerario è stato stabilito dai prefetti, dal cardinal vicario, eccetera, ed è illuminato da quello che il Papa Francesco ci sta dicendo, no? E avete qui un titolo, può essere diverso, ma il catechista immerso nel Vangelo, conoscere e vivere il cuore dell'annunzio cristiano. Si potrebbe dire che parliamo oggi di una prima conversione radicale della catechesi, un primo rinnovamento. A me piace dire che se fossimo d'accordo su questo sarebbe già cambiato il 50% di quello che facciamo. In che senso? Innanzitutto il Papa ci parla di una Chiesa che esce da se stessa. Un'espressione che vi prende spesso è una Chiesa in uscita, no? Che cosa vuol dire questo? Che se noi pensiamo che la catechesi serve a noi della Chiesa e non serve a chi vive fuori dalla Chiesa, serve non per venire in Chiesa, ma serve per essere felice, noi abbiamo già sbagliato tutto. Cioè il problema della catechesi, se voi volete essere fieri dell'essere catechisti, la fierezza, la gioia, l'entusiasmo, il superare le difficoltà, è quando io so che quello che io faccio fa bene a te, non fa bene a me. È un paradosso, se voi volete essere felici non lo sarete mai. Se voi volete essere felici dovete domandarvi che cosa fa felici gli altri. Cioè, essere in uscita vuol dire di che cosa ha bisogno il mondo per essere felici. La catechesi è necessaria per essere felici, perché quel bambino, quel ragazzo, quel papà, cioè io non mi preoccupo se vengono i ragazzi al catechismo, se vengono all'oratorio, se vengono alla messa. Io mi preoccupo se Gesù è fondamentale per essere felici. Il che vuol dire, lo capite bene, la cosa drammatica, poi ci arriveremo, che se una persona non accoglie Gesù sarà meno felice. Cioè noi, usiamo un'espressione così, noi non stiamo pettinando le bambole. Cioè la catechesi, sapete questa espressione che si usa a Roma, no? Cioè la catechesi o è una cosa seria, da cui dipende la beatitudine, la gioia, la serenità, la pace, il sapersi sposare, il saper studiare, il saper essere amici. Ma se noi stiamo a perdere tempo, cioè, io esagero chiaramente, io so che voi siete convinti di questo, ma io vorrei farvi riflettere su questa cosa che è una prospettiva, è una visione del mondo. Cioè, o la catechesi parla della cosa più importante della vita, quella con cui sta la speranza o la morte, sta la vita eterna o l'infelicità, sta il peccato o il bene, sta il saper amare, ma se no, mi dite perché perdiamo così tanto tempo? Cioè, voi sapete, vi rendete conto quanto tempo perdete a fare i catechisti? Le riunioni, le pre-riunioni, la formazione, la messa, la preghiera, e questo e quell'altro, e l'oratorio estivo, e il Grest, e la salsicciata, e il pellegrinaggio. Cioè, o questa cosa è la cosa più importante dell'universo, non sto esagerando, eh? Cioè, o la fede è la cosa più importante dell'universo, o altrimenti noi stiamo pettinando le bambole. Cioè la catechesi è un hobby per quelli che hanno i mariti noiosi, che non vogliono stare a casa, che non hanno niente da fare, che devono fare la calzetta, i ragazzi che vanno male a scuola, all'università, fanno schifo, sono 3 anni indietro con gli esami. No, cioè l'universitario che è il migliore dell'università, che è più bravo di tutti i suoi compagni, o almeno è bravo come gli altri, ma si butta nella catechesi e in qualche modo si rende conto che perde le ore dello studio, perché sta giocando. Giocando mi piace come termine, nel senso bello, cioè nella cosa, l'attività più libera che c'è, su una cosa fondamentale. E vi ho messo qui due piccoli testi, secondo me questi testi si possono anche usare all'esterno, a me piace darli per voi, ma perché vi rendiate conto che voi dovete trovare dei testi, tornerò su questo, importanti. Cioè, con i bambini, con i ragazzi, con i genitori, noi non possiamo parlare della papera, dell'uccello, dell'anatra, della gallina. Noi dobbiamo parlare di cose importanti. Loro devono sentire che la fede è una cosa importante. Allora, perché la fede è importante? E non è importante solo la scienza, solo la matematica, no? Qui ho messo un primo testo che mi ha citato mio fratello Giovanni. Io ho la fortuna di avere dei fratelli che mi insegnano un sacco di cose recentemente. Lui mette su Facebook ogni giorno una cosa, una foto e un testo di uno che è nato in quel giorno. E era l'anniversario della nascita di Martin Luther King, che come sapete è un pastore protestante, che è stato poi ucciso, che ha lottato per l'uguaglianza, perché l'America si aprisse a una parità di condizione della popolazione bianca e di quella negra. Dice così: eppure, nonostante gli spettacolari progressi nella scienza, nella tecnologia, e nonostante quelli innumerevoli che verranno, ci manca qualcosa di fondamentale. C'è una sorta di povertà dello spirito che si trova in palese contrasto con la nostra abbondanza scientifica e tecnologica. Più siamo diventati materialmente ricchi, più poveri siamo diventati moralmente e spiritualmente. Abbiamo imparato a volare nell'aria come uccelli e nuotare nel mare come i pesci. Abbiamo la Rosetta che sta per provare a scendere su una cometa. Come sapete, l'ESA, l'Agenzia Spaziale Europea, ha fatto un progetto incredibile, cioè è arrivato adesso a 6 km da una cometa. Chissà se riuscirà a scendere su una cometa che ancora non fa la coda, perché è ancora per un sasso grande 4 km, una cosa incredibile, cioè mandare una cosa su una cosa a 4 km che sta... ma veramente lontano, cioè ci ha messo 6 anni, 7 anni per arrivare lì. Questi sono stati capaci di... Noi abbiamo una cosa incredibile, noi sappiamo volare, far volare una sonda, ma non abbiamo imparato la semplice arte di vivere insieme come fratelli. La catechesi non disprezza la scienza. Guai se voi parlate male della scienza, e guai se i bambini pensano che la fede è contro la scienza, contro la matematica, contro la fisica, contro la biologia. Anzi, ogni tanto voi dovete parlare della scienza, perché i bambini amano la scienza. E se non siete capaci voi, chiamate Flaminia, chiamate qualcuno che se ne intende, chiamate un docente, cioè un docente cristiano che ama la scienza. I bambini sono appassionati del Big Bang, l'origine dell'universo, l'uomo e tutte queste cose. Ma perché la scienza non basta? Perché noi facciamo catechesi e non facciamo biologia, non facciamo teoria dell'evoluzione, non facciamo, anche ritenendo importante fare queste cose, sarebbe meraviglioso che noi conoscessimo tutto di queste cose, ma non abbiamo, non tutti siamo preparati, non è importante. Perché il cuore umano non ragiona solo con la scienza. Per esempio, il bambino si domanda: mamma, tu sei felice? Voi siete felici? Il vostro matrimonio è bello? Come fa un ragazzo a sposarsi? Come fa? Fa bene a fare un bambino, o è meglio non far nascere un bambino? È meglio non diventare padri o madri? Questa cosa non ci può rispondere con la scienza, se mamma è felice o se tu sei felice o se... Queste domande sono delle domande che sono ancora più importanti delle domande della scienza, e sono domande che vanno a un altro livello della vita. La catechesi si occupa del cuore dell'uomo, si occupa del senso della vita. Anche l'ateo non basta che si occupi della scienza. Un ateo o di Freddi parla sempre di Gesù Cristo, di Dio, della Madonna e della Chiesa, perché sa che è interessante. A lui non gli basta parlare della scienza, se no non parlerebbe sempre di Dio, delle scritture, del Papa e della Chiesa e del divorzio e del Signore. Per l'ateo parla di Dio, perché? Perché parlare di Dio, poi ci torneremo, è ciò che è tipico dell'uomo. L'uomo non può non parlare della felicità, e la felicità non è un concetto scientifico. L'uomo non può non parlare del bene e del male, e il bene e il male non sono concetti scientifici. Io, se volete, chi mi conosce sa che questo è per me è molto importante, io questa cosa la direi il primo giorno ai genitori. Cioè, guardate che noi genitori ci torneremo, noi dobbiamo fargli capire perché stiamo lì. Non dobbiamo solo dire: la catechesi si fa così, si viene 7 volte a messa, bisogna venire, se non vieni io mi arrabbio, poi c'è il greste, poi c'è l'ora dei genitori, poi dopo l'abito, e quando si fa la comunione si mette così, la cresima bisogna... Cioè, noi dobbiamo spiegare perché facciamo la catechesi, a che serve la catechesi, a cosa serve la fede, chi è Gesù, perché Gesù è importante. Io, genitori, dicevo sempre, una prima cosa metodologica, io dirò anche delle cose metodologiche, spesso saranno delle... Prima cosa metodologica: non dite mai quello che gli altri si aspettano. Cioè, se voi dite qualcosa che loro si aspettano, ve lo dico in maniera esagerata, ogni tanto poi non se ne può uscire da questo, no? Ma abbiamo sbagliato, cioè gli altri si aspettano che noi diciamo sempre le stesse cose, banali, noiose, inutili, ripetitive. Anche uno che non viene da 10 anni in chiesa, anche uno che non viene da quando ha battezzato il bambino e vi porta il bambino dopo 10 anni, viene e si aspetta: adesso padre Alfredo mi dirà che devo venire a messa, mi dirà che è importante che io, quando il bambino sta a messa, ci devo stare anch'io, mi dirà che dobbiamo confessarci, mi dirà che noi dobbiamo pagare l'iscrizione, mi dirà che bisogna venire tutti i martedì. Questa cosa, cioè, se voi gli dite quello che si aspettano, io gli dicevo così, ma non importa quello che dico io, solo per farvi riflettere, no? Io gli dicevo: Cari genitori, voi penserete che io vi ho chiamato qui la prima volta per dirvi che è importante la domenica, non è importante solo la riunione, è importante perché voi siete testimoni della fede del bambino, se voi non venite il bambino non crederà. Cioè, io queste cose non ve le dico perché già le sapete, intanto gliel'ho anche dette, ma cioè queste cose è inutile che io ve le dica, sono ovvie, c'è cioè, solo un cretino. Sì, un parroco può anche scherzare con i genitori se si fa ben volere, cioè se come dire, se non li aggredisce, no? Cioè, sarei un cretino se penso che avete bisogno, è una cosa così ovvia. Io voglio dirvi questo: guardate che i bambini, se non crederanno, diventeranno più tristi e più cattivi. Perché un bambino che non ha la speranza che c'è una vittoria sul male, sulla morte, ma può essere felice vostro figlio se pensa che lui lavora per tutta la vita e poi muore? Si sposa e poi la donna la lascia? Fa dei bambini e poi muoiono? Potrà essere buono se pensa che la cattiveria vince nel mondo e non esiste il perdono di Dio, non esiste la misericordia, non viene aiutato a perdonare? Chi è che aiuta vostro figlio a perdonare? Perché voi, questo ci può parlare i genitori perché sanno bene questo, voi lo sapete che se non vi sapete perdonare, la vostra famiglia diventa l'inferno. Cioè, se io mi leggo al dito quella cosa che ha detto mio marito e ogni giorno gliela ridico, mangiare, trovarsi a cena allo stesso tavolo è un inferno, perché io non posso più dire una cosa carina, una cosa simpatica, una cosa... Noi siamo nella Chiesa, noi sappiamo che i bambini hanno bisogno di studiare della matematica, dell'inglese, della ginnastica, del nuoto, del computer, di Facebook, cioè, non è così necessario, ma possiamo pure accettare. Che già, ma noi vogliamo parlare del cuore, noi vogliamo parlare di ciò che allarga il cuore del bambino, che vinca il peccato, la cattiveria, il pettegolezzo, che abbia il coraggio di sposarsi, che abbia il coraggio di credere, di sperare. Cioè, voi gli dovete dire perché si fa la catechesi. Qual è la cosa peculiare che fa la catechesi rispetto all'inglese? Che è importante. Cioè, per me un catechista può anche dire dovete sapere l'inglese. Al pellegrinaggio che mi ho fatto con i ragazzi, alla fine ho detto dovete studiare, perché se non studiate è un disastro. Però non è questa la cosa più importante che vi voglio dire. Notate il testo successivo? Mi seguite? Si capisce quello che dico? È un testo su Einstein, è una piccola frase che lui ha detto, è stata pubblicata postuma, era appena morto, è un articolo preso dall'Osservatore Romano di uno studioso di storia della scienza, eccetera. Einstein aveva anche un forte senso dell'humor, tant'è vero che nell'ultima intervista rilasciata al New York Times, apparsa postuma il 22 aprile 55, a chi gli chiedeva perché si fosse riusciti a scoprire l'atomo, ma non si fosse ancora capace di trovare i mezzi per controllarlo. Voi sapete che l'atomo, cosa meravigliosa, gli elettroni, questa cosa ha un nesso con la bomba atomica, con Hiroshima, con Nagasaki, con le bombe atomiche che stanno in varie parti del mondo, no? Einstein aveva risposto: è semplice, amico mio, perché la politica è più difficile della fisica. Tuo figlio sarà buono o cattivo? Tuo figlio sarà generoso o sarà tirchio? Sarà capace di amare o sarà chiuso? La catechesi parla di Gesù perché Gesù è colui che parla alla bontà del cuore dell'uomo, è colui che nutre la bontà del cuore dell'uomo, che ti dà quella grazia, quel perdono, quella forza, quella resurrezione, quelle parole, quella sapienza, quella chiesa e così via, che ti dà la gioia. Se volete si potrebbe anche fermare su una parola che io ho già usato, una parola semplicissima, e capite che qui è già in gioco non solo quello che voi dite, ma anche il vostro sguardo, no? Una delle parole oggi più pornografiche che c'è, più tabù se volete, sapete, una delle cose tabù di cui non si può parlare in pubblico, per esempio è tabù chiedere a una donna quanti anni ha, per esempio? È tabù chiedere quanto guadagna quella persona, cioè voi provate in un posto di lavoro a dire ma tu quanto guadagni realmente, cioè discutere fra un gruppo di persone che non si conoscono di quanti soldi. La domanda più tabù che c'è è: ma tu sei felice? Guardate che una domanda bella questa domanda, eh? Tu sei felice? Ebbene, questa domanda è la domanda che hanno i bambini, cioè i bambini, la vera domanda che hanno rispetto al papà e alla mamma, io glielo direi ai genitori, i bambini vi guardano, in questi giorni c'è Franco Nembrini, un grande professore cristiano che sta girando Roma facendo lezioni su Dante, sull'educazione eccetera, e Nembrini dice, lui, io ho capito cos'è l'educazione quando stavo facendo, correggendo dei compiti in classe a casa, e a un certo punto si è avvicinato a mio figlio che era piccolo, credo si chiamasse Stefano, e mi ha guardato, mi guardava senza chiedermi niente di particolare. Io gli ho chiesto se voleva una penna, se voleva un gioco, se voleva una... Lui mi guardava, non aveva nessun bisogno concreto immediato, perché noi uomini siamo fatti così, le cose più importanti non sono le cose immediate, sono le cose di fondo, no? E io ho capito che guardandomi mio figlio mi diceva, papà, hai fatto bene a mettermi al mondo? Sei contento di avermi fatto nascere? È una cosa giusta far nascere dei bambini? Sei felice di avermi generato? Pensate, no? Cioè, cosa, un bambino vi guarda e dice, siete felici di vivere? Siete felici della vostra famiglia? Siete felici della fede? Siete felici anche dei problemi? Siete felici di questo tempo? Cioè, di vivere adesso e non di vivere i tempi dei greci e non di vivere i tempi del 50, del 40? Cioè, siete felici di vivere? Perché se voi non siete felici, io ho paura. Cioè, se voi non riuscite a vivere bene, a godervi la vita, ma come faccio a riuscirci io che sono vostro figlio, che sono il bambino della comunione? Questa domanda non è una domanda scientifica. Ma ogni scienziato, Einstein per primo, sa che questa domanda è necessaria. Cioè, potete fare la pace? Siete capaci di trovare il bene? Siete capaci di capire dove dobbiamo andare? Siete capaci di dire cosa è bene e cosa è male? Voi sapete che ci sono alcuni politici che vorrebbero, alcuni, c'è un'ideologia progressista del progresso dove si vorrebbero cancellare le parole bene e male. Cioè, è importante ciò che è moderno o antico? No, il bambino vuole sapere, papà, è bene sposarsi? È bene diventare genitori? Cioè, io da grande devo fare come te o tu ti sei pentito di esserti sposato e quindi è meglio che io faccio il single, il zitellone? Per scherzare, e così via, no? Ecco che Papa Francesco ci dice, e capite che questa cosa per me è molto importante, cioè è uno sguardo sulla vita, cioè noi facciamo catechesi non per parlare della comunione, non per parlare della confessione, noi facciamo catechesi perché siamo convinti che la fede è la chiave della gioia. Capite questa parola semplice? Io lo so che lo capite, ma vorrei che ci pensaste quanto è importante. Cioè, il catechista sa che la fede è la chiave della gioia, della pace, dell'allegria. Per questo ha un tesoro e perde un sacco di tempo, perché sa che se non ci sarà quella cosa mancherà l'allegria, mancherà la pace, mancherà il perdono, mancherà la vita eterna, mancherà Dio. E Dio non è un soprammobile, Dio è necessario. E qui capite anche perché penso sia stato lui a messo immersi nel Vangelo, no? Cioè, questa è una domanda su di noi. Noi siamo felici di essere cristiani? Noi sentiamo, io, certo che voi dite sì, è bello, no? Però pensateci, cioè ogni tanto tornare a dire, io faccio il catechista, faccio la catechista, faccio io da giovane, studio, però faccio una fatica immane, studio la notte, faccio un'ora di più di studio la notte per prendere lo stesso 30 lode, però io lo faccio con tutta la fatica perché io so che è una questione di gioia. Per me è stato così grande, così bello questa cosa, che io voglio che anche questo bambino abbia la gioia che io ho. Capite subito, si può dire che uno che è immerso nel Vangelo, voi lo vedete, no? Cioè, ma pensate a noi, io non parlo di voi catechisti, siete bravissimi, pensate a noi preti, a volte sono dei preti, ma veramente annoiati, tristi. Il Papa parla del cano, il peperoncino nell'aceto, è una espressione per dire, cioè, ma un prete che sta lì, sì, la catechesi, cioè, vado in camera, se gioco su Facebook, cioè, tu vedi che non è felice. Non pensa di avere un tesoro in mano, cioè poi tutti siamo stanchi, non è che, cioè, è normale che anche io, Padre Alfredo, Don Paolo, ogni tanto siamo stanchi, ma è una stanchezza di uno che sa che ha trovato la cosa migliore, la perla, come dice il Vangelo. Allora, Papa Francesco, parlandoci, siamo ancora al primo punto, della Chiesa in uscita, cioè la Chiesa è in uscita perché si accorge che i genitori non sanno comunicare la speranza, la vita eterna, Dio. Se lo sapessero fare, noi saremmo inutili. Sarebbe meglio che fossero capaci loro. Sarebbe meglio. Ma purtroppo, o se volete per fortuna, no. Cioè, serve il nostro, cioè noi siamo importanti, perché non è così ovvio oggi che a un bambino venga insegnato che c'è la vita eterna che vince la morte. Che Dio col suo perdono vince il peccato, che è bello fare bambini, che è bello sposarsi, che ce la faremo. Quando abbiamo fatto questo pellegrinaggio con questi 1095 ragazzi cresimati, la prima cosa che gli ho detto: ragazzi, ce l'hanno nel 1500, erano come voi, dicevano: ma ce la faremo, ma il mondo c'è il problema, ci sono le malattie, poi mancano i soldi, poi dopo c'è la gente cattiva, ce la faremo noi a sposarci come hanno fatto i nostri genitori, a trasmettere la fede? Sì, ce l'hanno fatta loro, ce la faremo anche noi. È scoppiato l'applauso, cioè i ragazzi, quando sentono uno che li incoraggia a vivere, ce la faremo, coraggio, insieme ce la faremo, loro sentono che li stai illuminando la vita. Ecco, Papa Francesco, penso l'avete sentito tutti, insomma, riprendo una cosa perché è importante tornare, ha usato questa espressione che, guardate, è molto forte, se ci pensate è una cosa veramente forte che ha detto nel discorso che ha fatto lì nell'Aula Nervi con tutti quanti noi, con tutte le parrocchie, eccetera. Quando ero arcivescovo avevo modo di parlare più frequentemente di oggi, no? E mi ero reso conto che i ragazzi soffrivano di orfandad, di orfanezza, una parola che non esiste in italiano perché lui si inventa le parole, cioè i nostri ragazzi soffrono di orfanezza. Credo che lo stesso avvenga a Roma: i giovani sono orfani di una strada sicura da percorrere, di un maestro di cui fidarsi, di ideali che riscaldino il cuore, di speranze che sostengono la fatica del vivere quotidiano. Sono orfani, ma conservano vivo nel cuore il desiderio di questo. Questa è la società degli orfani. Pensiamo a questo, è importante. Quando il Papa sottolinea, vuol dire che gli piace quella cosa che sta lì, che ci batte. Orfani senza memoria di famiglia, orfani di gratuità. E questo professore che vi ho citato prima diceva, riprendendo questa espressione, diceva questa cosa, per me è molto interessante. Diceva: guardate che i nostri ragazzi apparentemente sono meno orfani della generazione degli anni 50. Voi sapete che quando c'è stata la guerra, realmente molti bambini avevano il papà morto in guerra. Alcuni papà sono tornati dopo anni, pensate a Primo Levi, la tregua, cioè il tornare indietro, cioè alcune persone sono messo 2 anni per tornare a casa dai campi di concentramento. Sapete che c'erano circa 600.000 italiani dentro i campi di concentramento nazisti, non solo gli ebrei, perché dopo l'8 settembre avevano tutti deciso che la guerra era finita, che era inutile, che era persa e che era stupido Hitler. È stato forse l'atto più grande della resistenza italiana, non solo quelli che hanno tirato le bombe, ma quei 600.000 che hanno preferito andare nel lager. Hitler gli diceva: andate a combattere e vi do la libertà. Loro hanno detto: no, noi non vogliamo combattere, mettici nel lager. E molti sono morti, no? Allora, no, in realtà queste persone erano veramente orfane, perché non avevano un padre, il padre non c'era, era morto, era in guerra. Ma in realtà erano meno orfane perché sapevano che cosa valeva la pena fare nella vita. Cioè, anche se mio padre era morto, mio padre era felice di essersi sposato, mandava le cartoline con la mamma, con i baci, diceva: non vedo l'ora di rivederti. Pensate a tante della letteratura dei campi di concentramento, alcune persone, pensate a Guareschi per esempio, no? Che scrive il diario dal lager e così via. C'erano persone che avevano chiaro la bellezza, per esempio, di essere papà, di essere sposi, di essere credenti, eccetera, no? Quando il Papa dice che sono orfani, non è che sono orfani perché il papà è morto. Certo, molti di loro hanno il papà che si è sposato con un'altra donna, o la mamma che ha altri figli, cioè c'è anche il peso di un'orfananza, di un'assenza reale, no? Ma questa orfananza è un'orfananza di un padre che ha una prospettiva bella da proporti. Papà, ma a 13 anni faccio bene a fare l'amore con la mia ragazzetta di 12 anni? Boh, decidi tu. Papà, ma faccio bene a farmi gli spinelli? Boh. Papà, ma faccio bene a studiare Dante? Boh. Papà, faccio bene a fare la cresima? Boh. Papà, ma esiste la vita eterna? Boh. Papà, ma il cristianesimo è uguale all'ateismo e all'islam? Boh. Guardate che questa parola boh a me piace molto, io la uso spesso anche dinanzi ai problemi. Cioè, l'orfananza è non avere uno che ha 5 idee che siano chiare. 5, 3,
Anche due, basta.
Due! Non so se vi ricordate, cioè non mi importa, non vi ricordate niente. Cercate su internet, lo trovate sul sito degli iscritti dove io lavoro, le parole di Giacomo Poretti, di Aldo Giovanni e Giacomo, il comico, che ha scritto una lettera dicendo: è più facile fare il premier che il papà. È meravigliosa. Dove lui dice che i papà di oggi dicono sempre: dipende. Papà, bisogna dire la verità? Dipende. Papà, ma ti piacciono le donne? Dipende. Papà, ma... cioè, e lui racconta di suo papà. Mio papà mi diceva che bisogna portare un fiore alla moglie ogni tanto. Bisogna avere un amico sempre. Se tu non hai un amico, un vero amico, non sarai mai felice. Bisogna andare ogni tanto a visitare i morti al cimitero e pregare per loro. Perché Giacomo era figlio di questo, era figlio di questo, era figlio di questo. E quel nonno ti ha dato la vita. E quella squadra di calcio è meglio di quella, e così via. Cioè, lui descrive la difficoltà di un papà oggi di parlare dell'amicizia, perché poi il figlio dice: papà, ma tu parli dell'amicizia ma non c'hai nessun amico. Cioè, tu vai allo stadio, ma tu, se hai un problema, non parli con un amico. Non ti confidi con nessuno, non ti confessi, non sei amico del prete, non c'è mai una... e così via, infinito, no? Vi ho messo qui un testo anche di Niccolò Fabbi, un cantautore romano, che usa queste parole, sono molto belle, è un cantautore non credente, ha avuto una bambina, c'è una canzone bellissima che si chiama Attesa e inaspettata, perché si rendeva conto che la sua bambina era attesa, ma era totalmente inaspettata, e tragicamente, forse lo sapete, chi lo ama è morta poi dopo all'improvviso per una malattia sopraggiunta, e ha fatto tutto un CD nuovo sul mistero della vita, e dice in questo testo: l'uomo oggi è orfano di origine e di storia. Guardate che la catechesi è parlare della nostra storia, da dove viene la civiltà europea, da dove viene la libertà, da dove viene l'amore, da dove viene il perdono, da dove viene il matrimonio. Di una chiara traiettoria, orfano di valide occasioni, del palpitare di un'idea con grandi ali. Guardate che i ragazzi delle cresime, a cui vi dovevo fare un bene da matti, sembrano tanto felici, ma non è che sono così felici come fanno credere. Cioè, un'idea grande. Io mi ricordo, ma già io, cioè, perché è difficile essere adolescenti, cioè, ore e ore il sabato sera a decidere cosa si deve fare. Ma andiamo a questa pizzeria? No, andiamo a quel film? No, io l'ho già visto, non ci voglio andare. No, ma allora andiamo al bowling? No, ma il bowling è troppo lontano. Cioè, stanno lì 3 ore a decidere. Cioè, cos'è un'idea con grandi ali che unisce dei ragazzi a fare una cosa bella? Voi li vedete quando stanno al Grest, all'oratorio estivo, i ragazzi come si appassionano, perché devono aiutare i ragazzi più piccoli, devono fare i giochi, devono... Cioè, ci sono delle cose che li appassionano più di altre. Orfani di cibo sano, di sane discussioni, delle storie, degli anziani, dei cordoni ombelicali, a chi sei veramente legato? Orfano di tempo e di silenzio. Cioè, quando, se noi parliamo della preghiera, voi vi rendete conto che non c'è nessun altro che li aiuta ad amare il silenzio? Guardate che oggi non c'è una sola persona che aiuta i nostri ragazzi ad amare il silenzio. Voi lo sapete che il silenzio è bello? Guarda, il silenzio, una delle cose più belle, che quando tu vai in montagna, pensi, ti fermi con te, ricordi. Noi, i genitori, i ragazzi hanno dei genitori che parlano sempre, stanno sempre, i papà stanno fino alle 3 di notte a chattare col computer, sono stanchissimi, ti dicono che sono stanchi, e sono svegli fino alle 3 di notte, continuano a essere sempre più stanchi, e poi dici: sì, ma io sono stanco, cioè non sanno riposare, non sanno stare zitti. Orfano dell'illusione, della sua disillusione, di uno slancio che ci porti verso l'alto, di una cometa da seguire. Io la prima volta che ho sentito questo verso mi sono commosso. Guardate, questa è l'epifania, eh? Cioè, quale stella segui? Dove stai andando? Provate, con un bambino questa cosa lo potete leggere. Cioè, questa cosa è bella. Ah, questo non è credente, questa cosa, no? Ma dice l'orfanezza dell'uomo, l'orfananza. Di un maestro da ascoltare. Papa Francesco dice: le rivoluzioni della storia hanno cambiato i sistemi politici, economici, ma nessuna di esse ha veramente modificato il cuore dell'uomo. Voi nella catechesi di cosa vi occupate? Del cuore. Come si fa a rendere sereno un cuore, a renderlo buono, a renderlo generoso? E sotto, lo leggete per conto vostro, Evangelii Gaudium, Egia Evangelii Gaudium, questa esortazione post-sinodale del sinodo precedente, no? E lui dice, a volte perdiamo l'entusiasmo per la missione dimenticando che il Vangelo risponde alle necessità più profonde delle persone. Cioè, se noi non ci ricordiamo ogni tanto che il Vangelo risponde al bisogno del papà che dice che non gliene frega niente, che non vuole venire a messa, in realtà lui sta negando il suo cuore, perché se lui ascoltasse il suo, lui si renderebbe conto che ha bisogno della messa. Il missionario è convinto che esiste già nei singoli, nei popoli, per azione dello Spirito, un'attesa, anche se inconscia, di conoscere la verità su Dio. La nostra tristezza infinita, guardate, questo è Papa Francesco, cioè è una frase, io per questa frase su un giornale l'avrei scritta, cioè il Papa Francesco dice la nostra tristezza infinita, sapete che alcuni sociologi dicono che il nostro tempo è il tempo delle passioni tristi, cioè la gente è a fare dei miliardi di fatiche per avere un iPhone 6, ce l'ha e un attimo dopo è triste di nuovo, farebbe di tutto per andare a letto con quella donna e un attimo dopo non la vuole più. Farebbe di tutto per fare un viaggio e un attimo dopo gliene frega niente che la fa. Cioè, non è una cosa che ti dà la nostra infinita tristezza, sicura soltanto con un infinito amore, che è quello di Dio. Non si può perseverare in un'evangelizzazione piena di fervore se non si resta convinti, in virtù della propria esperienza, che non è la stessa cosa aver conosciuto Gesù o non conoscerlo. Cioè, se io voglio perseverare nell'evangelizzazione, la forza che mi sostiene è la convinzione che non è la stessa cosa credere o non credere. Mi seguite sempre?
Sì.
Secondo punto, almeno affrontiamo il secondo punto e poi facciamo un attimo di pausa, però almeno introduciamoci nel secondo punto. Anche il prefetto segue almeno qualcosa?
Abbastanza.
Secondo punto, che potrebbe essere ancora più importante di quello che abbiamo detto, io vorrei che voi vi rendeste conto di più, e io faccio eco di Giovanni Paolo II, di Paolo VI, di Papa Benedetto, di Papa Francesco, della riflessione della conferenza episcopale, del cardinale, il catechista oggi non è più solo un catechista, voi non siete più solo dei catechisti, ma voi siete degli evangelizzatori. Cioè, voi siete coloro che sono chiamati a mostrare la gioia del Vangelo. Voi non siete quelli che devono costruire una fede che già c'è. Cioè, di solito succede, in alcuni momenti della storia succedeva che uno trovava la fede, era felice di averla trovata, e si trattava solo di aiutarla a vivere. Cioè, di aiutare a sapere cosa è la confessione, cosa sono i sacramenti, cos'è il comandamento. No, voi siete quelli che sono chiamati, prima di fare la catechesi e mentre fanno la catechesi, a mostrare la novità del Vangelo. Cioè, dovete farli appassionare, perché voi siete appassionati, cioè mostrare la novità, la bellezza, la grandezza, la profondità, e a partire da questo ha senso tutto ciò che noi gli diciamo. Ma il primo punto è essere annunziatori. Facciamo un esempio per dirvi dov'è il problema, no? Per farvi capire che non stiamo parlando di aria fritta. Faccio un esempio in negativo e poi ne faccio tre in positivo, no? Io ricordo, perdonatemi chi mi conosce, un esempio che io faccio spesso, io dico sempre le stesse cose, in realtà poi le aggiorno, però dico sempre le stesse cose. Cioè, io mi ricordo come ho cominciato a fare il catechista delle cresime. Avevo circa 18 anni, mi affidano questo gruppo, erano i magnifici 9, i primi 9 ragazzi che ho avuto da laico. Io mi ero preparato, cioè mi ero preparato questa cosa che mi sembrava una cosa geniale, proprio dicevo questa cosa è veramente geniale. Cioè li faccio sedere e gli faccio, ma siete venuti liberamente o vi ci ha mandato vostro padre? Quello ti guarda e fa, Andre, a me che me frega, mi ha obbligato mio padre, non me frega. Questo noi già lo sappiamo che loro risponderanno così. Se loro già conoscessero il Vangelo, la domanda avrebbe senso. Il vero problema è che cosa gli dite dopo che vi hanno detto non sappiamo perché siamo venuti, cioè hanno fatto bene a venire, avete qualcosa da dirgli? Cioè essere catechisti evangelizzatori vuol dire che io so bene che lui non sa perché è venuto, ma sono io che ti dico una cosa che ti fa capire che ne vale la pena. Cioè il catechista è lui che deve accendere il fuoco, diceva prima, cioè serve qualcuno che parli e dica perché vale la pena essere cristiani e dire: io vi faccio questa ipotesi, secondo me essere cristiani è la cosa più bella del mondo, vi faccio questo esempio, proviamo alcuni mesi a vedere se ho ragione io o avete ragione voi, che non ve ne frega niente, ma tu devi avere una proposta. Facciamo tre esempi positivi. Prendiamo per esempio, torniamo ai genitori, cioè io so che siamo di età, come dire, avete, allora secondo me pensate come cambia, cioè vorrei dirvi che questa domanda vi potrebbe aiutare dinanzi a qualsiasi tema che affrontate. Allora, per esempio si parla della messa ai genitori. Anzi, facciamo una cosa, facciamo la pausa, facciamola così. Provate a pensare un attimo che cosa voi dite ai genitori la prima volta che li incontrate a messa, e per parlargli della messa, ai genitori dei bambini della comunione, per esempio. Ci pensate un attimo, facciamo 5 minuti di pausa e poi mi dite 2-3 risposte e riprendiamo da questo. Cioè, come noi presentiamo la messa, come un annunzio o come una cosa che si deve fare, che è bene fare, che... Provate a pensare cosa gli dite. Pensate alla prima domenica insieme genitori e bambini, alla prima volta che radunate, cioè cosa gli dite dell'Eucaristia domenicale. Però 5 minuti, fra 5 minuti riprendiamo. Facciamo cambiare un po' l'aria e...
E guarda che non hanno preso vino, eh?
Certo. Allora, rapidamente, perché abbiamo poco tempo, ti ripeto, è un inizio. Che cosa, provate, tre persone, che cosa gli dite ai genitori quando gli parlate per la prima volta della messa? Cosa gli dite? Pensiamo ai genitori delle comunioni, chi è catechista delle comunioni? È una cosa particolare, con le cresime sarebbe diverso, con i fidanzati. Che cosa gli dite? O cosa gli dicono i vostri preti, senza dire chi sono i preti che lo dicono, ma che cosa dicono della messa?
Dicono niente, è chiaro.
No, non ci posso credere, qualcosa gli dicono. Cosa gli dicono? Mettiamo anche il quinto incontro, primo.
Io faccio la catechesi familiare, quindi parlo.
E cosa gli dice?
Ho detto proprio la settimana scorsa che loro devono testimoniare con la messa un incontro gioioso con il Signore e che quindi devono andare alla messa con gioia e in modo che questa gioia la recepiscano i bambini e devono uscire dalla messa con gioia. Non arrabbiati, non di corsa, non...
Perfetto, ok, benissimo. Devono testimoniare con gioia, devono uscire con gioia. Seconda e terza risposta, altre due.
Io l'anno scorso gli ho detto benvenuti, sono contenta che siete qui, così festeggiamo insieme, stiamo insieme a Gesù quest'ora.
Benvenuti, sono contento che state, ok. Terza e ultima...
Sentiamo specialmente che siano presenti, perché tante volte noi ci accorgiamo che spesso lasciano i bambini.
Cerchiamo che sono presenti, sentite, abbiamo paura che loro lasciano, vogliamo che ci siano.
Siamo accorti l'altra domenica che un bambino era stato lasciato e
i genitori sono andati, quindi il bambino era lì, cercate di dirgli...
Dopo abbiamo detto che l'importanza è proprio l'esempio, e allora loro, tanti genitori, si sono messi nelle file vicine e guardavano i bambini guardavano tutta la messa. Perché tanti fanno così, pensano di lasciarli
e se ne vanno,
e questo è un grande dispiacere, perché non capite, invece tanti guardano i bambini, noi vediamo che guardano dietro e li cercano continuamente.
Perfetto. Allora notate, a me interessa, si potrebbe parlare ore e ore di questa cosa, io la cosa che vorrei farvi notare è che due di voi parlano di quello che loro devono fare, quindi non è un annunzio, ma è una richiesta di impegno. Per esempio, lei usa la parola gioia, ma non gli spiega perché è bello venire a messa, lei dice dovete essere gioiosi, che è diverso da spiegargli perché vale la pena una cosa. Stia tranquilla, adesso non possiamo parlare, no? Lo stesso lei gli dice, è importante la testimonianza, eccetera, che è una richiesta corretta e legittima. Lei, ci conosciamo, tu il dici, no, tu in realtà usiamo, non dici niente, cioè come dici, io, stiamo insieme, è bello, no? Che cosa vuol dire riscoprire che voi siete gli evangelizzatori? Vuol dire che voi almeno una parola del perché vale la pena venire a messa dovete dirgliela, perché loro non lo sanno. Cioè non basta dire dovete essere felici, dovete dire perché andando a messa diventerete felici. Faccio l'esempio quello che dicevo io, per esempio, no? Cioè, voi sapete che qual è il meccanismo, bisogna capire anche il meccanismo mentale delle persone. Le persone sono delle persone che hanno una storia. Qual è la tipica frase, l'avrete sentita miliardi di volte, no? Ascoltatele anche le persone. Il genitore medio dice così: a Don André, ma io tutti i giorni della settimana sto su Via dei Colli Portuensi, mi alzo alle 7, la metropolitana è piena, io torno a casa perché adesso c'è il lavoro, devo tornare alle 9:30 perché sennò mi passa avanti uno i 30 anni, eccetera, eccetera. Io non sto mai con mia moglie, non sto mai con mio figlio, e mo pure la domenica io mi devo alzare alle 9:30, cioè mi lasci riposare, mi faccia stare in famiglia. Avete mai sentito questa espressione? Io dicevo, voi mi direte queste cose, voi dovete far capire che capite che cosa loro pensano. Voi mi direte, Don Andrea, sono stanco, devo riposare, voglio stare con la mia famiglia. Io vi annunzio, no, io non uso la parola annunzio, io vi dico, vedremo se ho ragione io o voi, io vi dico che se voi venite a messa, vi riposerete veramente e starete veramente in famiglia. Mentre se voi non venite a messa, avrete una domenica ancora più faticosa, andrete al centro commerciale, andrete a fare mille cose, starete, non starete mai insieme perché vostro figlio guarda l'iPhone, tu stai sul computer, tu stai... La messa, voi arrivate che siete un po' stanchi, anche io non c'ho voglia di fare l'omelia, ma la messa è ciò che Dio ha fatto per rasserenarci. Perché il canto, l'omelia, raccontategli di voi che quando avete cominciato a dare messa eravate stanchi e uscivate sereni. Dio vi diceva che valeva la pena stare con i bambini, cucinare, fare, e la messa vi fa stare in famiglia. Cioè noi non stiamo, il papà e la mamma non stanno mai a parlare fra di loro, uno a fianco dell'altro a parlare con i bambini. In realtà la messa Dio l'ha inventata, Gesù l'ha inventata per farci essere famiglia. Una donna mi diceva una volta, Don Andrea, io sono credente, mio marito è credente, ma io mi sentirei più nuda a dire a mio marito la sera nel letto matrimoniale, diciamo il Padre Nostro insieme, di quando facciamo l'amore. Io ho meno imbarazzo a spogliarmi, ma io non ho il coraggio di dire diciamo il Padre Nostro insieme, perché io ho pudore di essere credente. Cioè noi da soli non comunichiamo le cose più profonde. La messa, mi diceva questa donna, ci aiuta a comunicare le cose profonde. Ora, io non dico che dovete fare questi esempi, ma cioè secondo me noi dobbiamo rivoltare qualsiasi cosa dicendo come faccio a capirti che questa cosa vale la pena. Mi capite? Vi ho messo qui altri due esempi, di uno vi ho lasciato poi un foglio che vi do alla fine, vi riempio di carte, il segno di croce. Guardate che... Adesso potrei farvi la stessa domanda, anzi ve la faccio. Cosa dite quando insegnate il segno di croce? Cioè, primo incontro della catechesi, dei bambini o se volete della crema. Che cosa dite del segno di croce? Tre risposte, di nuovo. Come spiegate il segno? Cosa dite del segno di croce? Cosa?
La Trinità.
Eh?
La Trinità.
È la Trinità.
È il simbolo proprio.
È il simbolo proprio che va fatto lentamente con un segno molto alto. Far vedere. Terza cosa?
Allora, il sacerdote che ci segue spiega in un modo lui ai bambini, però siccome dice una cosa che a me perché noi facciamo una rivoluzione che non piace,
io per fortuna non so che è il sacerdote, quindi per fortuna non lo, esatto. E allora
lui dice, non me le fate perché prima che voi foste generati avete già nella mente del Signore di Dio, poi il nome del figlio perché nel grembo nasce un bimbo come è nato giù, poi lasciamo noi. E il problema nasce quando dice Spirito Santo, perché dice Spirito, perché a sinistra stanno i cattivi, a destra stanno i buoni, e questa cosa a me dà un fastidio assurdo, perché se uno becca un bambino che parla alla famiglia a casa la sera e dice il sacerdote ha detto questo e quest'altro, si fanno certo affinità con la politica, è un grande problema.
Ah, quindi parla di poco, sinistra e destra è la politica. Allora, qui, perdona, qui siete stati, diciamo, vi do già un voto globalmente, però sempre a me interessa farvi riflettere, capite che sto scherzando, cioè voi siete bravissimi, ma mi interessa, cioè lui per esempio ha cominciato a dire, io però spingerei, cioè la mia idea, quello che vorrei dirvi, pensando di farmi eco della fede della Chiesa, dei papi attuali, cioè voi dovete mostrare che il segno della croce è il segno più grande che esista nell'universo. Io userei proprio queste parole analoghe, no? Cioè, questo segno è il segno più enorme che sia mai stato posto nel mondo. In questo senso, la Trinità, vero Dio, vero, cioè potremmo dire perché? Però dobbiamo andare avanti, no? Cioè, il segno di croce non è come si fa il segno di croce, cioè il fatto che si faccia lentamente in sé consegue al fatto che è una cosa importante. Cioè, io prima ti devo dire perché questa cosa è enorme. Allora, lì se volete, io vi butto sempre una cosa, per me sul segno di croce si poteva fare il primo mese di catechesi. Cioè, che cos'è il segno di croce? Io direi, per esempio, guardate, il segno di croce è il segno dell'amore più grande che sia mai esistito nell'universo. Molti vi diranno che il crocifisso è il segno della sofferenza. Non è vero. Noi non usiamo il segno di croce perché c'è la sofferenza, perché c'è gente, cioè, c'è gente che soffre e urla, maledice il mondo. Pensate ad alcuni malati, ci sono dei vecchi che hanno un problema e stanno lì a comprare milioni di medicine, stanno sempre a smadonnare. Cioè Gesù non è, sta lì, no, noi lo mettiamo perché soffre. Noi lo mettiamo perché Gesù ha riempito di amore la sofferenza. È il segno dell'amore di Dio. Dio è stato amore mentre lo crocifiggevano e lo odiavano. È l'amore di Dio che vince il mondo. Nel segno di croce noi vediamo l'amore più grande che sia mai esistito. Perché che amore più grande c'è di uno che ama sapendo che l'altro ha bisogno del tuo amore quando l'altro ti odia, quando l'altro ti uccide? Gli potreste far fare la storia del crocifisso se noi facciamo un annunzio, cioè se noi diamo per presupposto che loro già sanno cos'è il crocifisso, capite che sono due, un bivio, no? Cioè se noi entriamo nell'ottica che loro lo sanno, io gli dico si fa il segno ampio così così così, oppure gli invento delle cose, no? Se io invece devo annunziare il cristianesimo, io devo dire delle parole nuove. Pensate alla storia, io vi direi, per esempio, dei ragazzi delle elementari, di quarta elementare lo possono fare. Voi fate una piccola ricerca su Spartaco. Voi sapete che Spartaco è questo schiavo romano che si è ribellato, 10.000 di loro poi sono stati catturati, li hanno crocifissi da Roma a Baia Domizia. E questi che fategli fare una ricerca, cioè fateli anche lavorare su queste, non lavorare sulle stupidaggini, non a colorare il crocifisso, ma a capire con la loro intelligenza, con il loro lavoro, con internet. Cioè, allora, pensate, Spartaco, cioè c'erano questi 10.000 crocifissi da Roma a Baia Domizia e questi urlavano, maledicevano l'imperatore, i romani, la legge, volevano essere liberi, sputavano, gli dèi non esistono, la vita fa schifo, eccetera, no? Gesù dal crocifisso dice: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Oggi sarai come in paradiso. Padre, nelle tue mani rimetto il mio spirito. Cioè, voi dovete mostrare cos'è il crocifisso. Il crocifisso è lo scudo contro il male. Sui video, abbiamo provato a fare un video sul segno della croce, li trovate in quel foglietto che vi ho dato. Sono un modo per tenerci in contatto anche dopo, che a chi gli piacciono queste cose, a chi è interessato, no? Cioè, il bambino ha paura la notte del buio, ha paura che ci siano delle presenze nella sua stanza. Noi dobbiamo dire, non avere paura. Cioè, se anche ci fossero le presenze del male, tu ti fai il segno della croce, tu sei protetto da Gesù. Il segno di croce è la più forte protezione contro il male. Cioè, noi dobbiamo annunziare il segno della croce. Capite? Facciamo un terzo esempio. Quello ve lo dico io perché non ci abbiamo tempo, no? Mi perdonino le persone che mi conoscono, perché io poi appunto io prego che i vostri preti non mi dicano mai, perché sennò io vengo e vi taglio la gola, che voi quando per esempio parlate del Padre Nostro, voi dite: adesso è finita la riunione, diciamo la preghierina. Il Padre Nostro non è una preghierina, è la preghiera più grande che esista nell'universo, è la preghiera che ci ha insegnato Gesù, è la preghiera, noi potremmo starci 2 mesi richiesta per, voi sapete San Francesco d'Assisi, lo trovate su internet, lo trovate sulle fonti francescane, San Francesco d'Assisi spiegava nelle piazze italiane frase per frase, facevo una catechesi, lui era laico, forse diacono, non era prete, spiegava cosa vuol dire liberaci dal male, dacci il pane quotidiano. Quelle 7 richieste sono le richieste più importanti che l'uomo deve fare per essere felice. Allora io, spiegando il Padre Nostro, non devo spiegare il Padre Nostro come una cosa che si deve dire, ma devo spiegare il Padre Nostro come la chiave di volta per capire chi è Dio. Il Padre Nostro annuncia che Dio è Padre, che noi siamo Suoi figli, cioè devono capire che cosa è grande. E pensate a qualsiasi cosa, pensate a Mosè, Abramo, loro devono capire che Mosè è un gigante, ha fatto delle cose, cioè oggi noi usiamo il decalogo che ancora viene usato nel mondo intero per capire il bene e il male, cioè Mosè non è uno, la storiella, ha fatto i 10 comandamenti, cioè c'è il film che racconta, cioè va bene, io uso un film, usate quello che volete, però dovete dire una parola sulla grandezza del decalogo, del rovito ardente, dite 2 cose su Mosè, sono sufficienti, però fate capire che era un gigante, cioè che Dio in Mosè ha già cambiato la storia dell'uomo. E questo vale per ogni cosa, è un esempio che vi faccio, no? Vi ho messo qui un testo al numero 2, alla pagina 2, non lo leggiamo perché non c'è tempo, è un testo di un professore che si chiama Alessandro D'Avenia, che alcuni anni fa, vedete che c'è ancora la Gelmini, chiaramente sono cambiati i ministri nel tempo, cioè racconta che cosa, secondo lui, lui da ragazzo si sarebbe aspettato di sentire da un professore il primo giorno di scuola. E dice, non mi venite a parlare, cosa abbiamo fatto noi? Non mi venite a dire che voi avete uno stipendio basso, che state per scioperare perché la scuola, che non ci sono i muri, che non fu... Voi ditemi perché vale la pena essere professore, perché vi piace la letteratura, perché vi piace la matematica, perché vi piace la fisica. Prendete la poesia più bella che avete e tiratela fuori. Se dovete insegnare letteratura, prendete la cosa più grande che avete, una storia di conversione, un brano del Vangelo, una poesia di un santo. Cioè, fategli capire che la fede cambia il mondo. E poi gli dite chi siete, come vi chiamate, cioè io farei così, io prima direi una cosa, poi dopo nella stessa riunione gli direi come vi chiamate, chi siete, ma la prima cosa è, io ho una cosa da dirti, io ti faccio sentire che tu sei arrivato qui ed è una cosa grande. Terza cosa che è importantissima, è legata a questa, è il punto terzo, lo troviamo a pagina 3. I papi ci stanno dicendo che in questo stile di una catechesi che sa di dover annunziare, di non poter presupporre nulla, loro non sanno se la fede è vera, non sanno se cos'è il segno di croce, non sanno se la croce è bella o è brutta, hanno delle idee confuse, il morticino che sta sulla croce, cioè di qualsiasi cosa, loro non sanno esattamente se è bello, se è brutto, se è interessante, se è nuovo, se è vecchio. Legato a questo c'è una cosa importante, rimettere le cose essenziali al centro. Cioè, qui avete dei testi, no? Per esempio del Papa, Evangelii Gaudium, sempre Papa Francesco, no? Dice, se noi siamo in un contesto di evangelizzazione, noi dobbiamo mostrare la grandezza prima delle cose grandi e poi pian piano ci allargheremo a quello che si deve fare, a una questione... i divorziati, gli sposati, gli omosessuali, cioè sono delle cose che vengono dopo. Prima noi dobbiamo mettere in sicurezza la cosa più importante, quella cosa lì è una conseguenza, è legata, è importante anche quella, ma non è la prima cosa che mi interessa, no? E allora qui, in questo terzo punto, io vorrei dirvi una terza cosa, che è sempre la stessa cosa detta con parole diverse. Per favore, vi prego, vi scongiuro, ascoltatemi, ma ve lo dico, lo capite, vi parlo con grande affetto, cioè voi lo so che già le sapete queste cose, ma non infantilizzate mai. Cioè uno dei rischi più gravi della catechesi è di trasformare tutto in stupidaggine. Parliamo della creazione, e allora facciamo, c'è l'acqua, facciamo la battaglia dei gavettoni. Le foglie, raccogliamo le foglie, facciamo le attività sulle foglie, c'è la parabola, facciamo la cosa scenica. No, prima l'essenziale. Perché io se non ho chiaro l'essenziale, poi dopo io non riesco a fare un'attività adeguata che mi faccia vedere la grandezza dell'essenziale. Posso anche partire da un gioco, a me non mi importa il modo, no? Ma mi interessa che c'è un momento dove bisogna mostrare l'essenziale. Vi ho messo qui a pagina, alla pagina dopo, pagina 4, una cosa che secondo me è molto importante di Sofia Cavalletti. Sofia Cavalletti è una catecheta romana, era studiosa di letteratura ebraica, che è morta alcuni anni fa, recentemente, era molto anziana, molto saggio, eccetera, no? Ma adesso non è di questo che dobbiamo parlare. Lei diceva questo, lei era una persona che seguiva i bambini e li conosceva veramente bene. Guardate che i bambini hanno sempre domande grandi. Guardate questo testo. Nell'aiutare la vita religiosa del bambino, lungi dagli imporgli qualcosa che gli è estraneo, rispondiamo a una sua silenziosa richiesta. La catechesi non è una violenza al bambino, è una violenza al bambino non parlare di Dio, perché il bambino ha continuamente domande su Dio, la vera religione, la vita eterna, il male, il diavolo, perché siamo nati, perché moriamo. E in realtà la catechesi è rispondere alle domande silenziose che lui ha, perché il bambino, affermava, è un metafisico. Sapete, metafisica vuol dire al di là della fisica, no? Cioè la metafisica è la coscienza che la scienza, la fisica serve, ma le domande grandi che ha l'uomo superano le domande fisiche. Come provano le sue domande? Chi è Dio? Dove stavo prima di nascere? Guardate, questa è una domanda che i bambini hanno, eh? Io prima di... cioè, che vuol dire? Sono nato per caso o sono stato pensato? Noi diciamo che noi siamo stati pensati dall'eternità. Efesini, creazione, cioè Dio ha fatto l'uomo per primo. Se volete, uno dei video che ho aggiornato, ci sono uno dei cose dove noi facciamo perdere la fede ai bambini, è sulla creazione. La creazione, secondo me, è uno dei punti che viene spiegato in maniera veramente infantile. Io propongo, per esempio, che si mettano insieme Genesi 1 e Genesi 2. Voi sapete che nel primo capitolo l'uomo viene creato per ultimo, nel secondo capitolo l'uomo viene creato per primo. Quindi il primo capitolo è piante, animali, uomo, uomo, piante, animali, donna. Già far vedere questa cosa aiuta i bambini a capire che l'ebreo, noi dobbiamo dire che Genesi è un testo ebraico e non è cristiano, anche questa è una cosa di serietà. Noi cristiani crediamo a Genesi perché ci hanno creduto gli ebrei. L'ebreo, che è intelligente, non nega una delle due parti, perché non vuole dire che è fatto in sette giorni. Che cosa vuole dire? Che l'uomo è l'essere più perfetto, ma che l'uomo è il primo pensiero di Dio che fa esistere l'universo per arrivare a noi. Perché? Perché Sirio e Andromeda esistono tutte e due, ma non si amano. Sirio non sa che esiste Andromeda, Andromeda non sa che esiste Sirio. L'uomo è l'unica creatura che sa che esistono Sirio, Andromeda e se stesso. Dove stavo prima di nascere? Con chi stava Dio prima della creazione? Dove sta la nonna che è morta? A te piace la vita? Io potrei aggiungervi domande, anzi vi fa una cosa metodologica, vi do un consiglio: prendete una bella scatola, l'incartate, la colorate, ci fate un bel buco e dite ai bambini, questo vale più per i bambini che per i ragazzi grandi, per le cresime è diverso, ai bambini direi: in questa scatola voi ogni volta potete portare le domande vere che avete, non le domande relative alla riunione, si parla del Natale, no, le domande che vi vengono in mente nella settimana. Ogni volta alla fine della riunione, a metà, prenderemo tre domande vostre, vedete che ve ne porteranno centinaia. Se voi le prendete, i bambini non vi domandano come era fatta la casa ai tempi dei nostri libri di scuola di religione, come era fatta la casa di Gesù, come si acquistava il grano ai tempi, ma un bambino, ma cosa gliene frega di queste cose, ragazzi? Cioè sono di noi, banali sono. E c'era il bue, c'era la signora, ma cosa me ne frega a me che c'è il bue, sinè? I bambini vi chiedono: ma se io vado in paradiso e trovo un momento al posto di Gesù, che succede? Ma se Dio ha creato il mondo, chi ha creato Dio? Mamma, ma se tu muori, ma mi potrai amare ancora? Ma il male da dove viene? Cioè provate a sentire le loro vere domande. Loro hanno delle domande grandi che portano all'essenziale. Loro vogliono sapere la creazione, come si mette insieme l'evoluzione e la creazione. Se veramente la vita viene da Dio, viene per caso, viene da un cieco destino. Fra l'altro, sempre a livello metodologico, usate anche la dialettica, cioè non date sempre risposte. Prima di dare risposta cristiana, Dite se io, per esempio, ogni tanto direi così, già i bambini piccoli, a maggior ragione i ragazzi delle cresime, ancora di più con i genitori dei ragazzi delle comunioni, io direi, guarda, ci sono due possibilità. Prima possibilità, l'uomo viene dalla materia in maniera cieca. Io fra l'altro gli direi che Darwin non era ateo, lo trovate tutto nei dei testi che vi cose, che il Big Bang è stato ipotizzato per la prima volta da un prete gesuita belga, si chiama Lemaître. Cioè, loro non lo sanno, fategli sapere che il Big Bang è una cosa pensata per lavoro da un prete, scienziato amico di Einstein. Cioè, avere due. Ma io direi, ci sono due possibilità: cioè, il mondo viene dal cieco destino. Quindi, come moriranno tutti i dinosauri, moriranno tutti gli uomini. Guarda, i bambini già le sanno queste cose, cioè non c'è bisogno, non è che li spaventa. L'altra possibilità è che ci sia Dio prima dell'evoluzione, cioè Dio abbia fatto la materia in maniera che si possa sviluppare, e allora la materia arriva pian piano, e quindi ognuno di noi è bellissimo, è fondamentale. Sono due possibilità, una dà un senso alla vita, l'altra non gliela dà. La dialettica è questa, no? Cioè presentare le due possibilità, non dare sempre la ricettina facile, no? Vi ho messo qui anche, perché siamo alla fine, chi di voi ha sentito alcune mie spiegazioni sulla creazione. Guardate queste quattro immagini della creazione, qui potremmo stare ore e ore, no? Ma solo per farvi capire come noi dobbiamo approfondire prima di fare un'attività, no? La prima è di Escher. Escher è quello, è un grande disegnatore grafico. Adesso al Chiostro del Bramante c'è una sua, c'è una raccolta di sue opere, no? Lui era diventò ateo. Questa qui è la separazione delle acque di sopra e delle acque di sotto. Se voi guardate in alto a destra c'è il numero di Genesi. Lui abitò a Roma 6-7 anni e fece delle tavole su Genesi. Io la guardavo e dicevo, ma questa è bellissima, le linee, però non mi convince. E poi a un certo punto mi è venuto in mente, è chiaro, lui non ha disegnato Dio, cioè questa non è la creazione, non è Dio che separa le acque di sopra, questo è la natura, cioè c'era disegnato la natura, non la creazione. Spesso noi bambini facciamo disegnare la natura, non la creazione. Notate bene, eh? Cioè spesso l'attività catechetica sulla creazione è in realtà un'attività sulla natura. Il secondo è Michelangelo, che invece è lo stesso quadro, lo stesso, diciamo, episodio. Voi vedete che in alto e in basso ci sono come due linee, è come se Dio passasse in mezzo fra le acque di sopra e le acque di sotto, no? In Michelangelo il centro del disegno non è l'acqua, ma è Dio. Il terzo disegno è un disegno medievale, è un disegno di un autore, una miniatura che si rifà alla filosofia medievale, alla teologia medievale. Vedete che qui Dio, questo è Dio creatore sempre, crea con un compasso. Che cosa vuol dire? Che Dio non crea direttamente tutte le cose, ma Dio dà una legge all'universo, cioè Dio fa sì che la luna si muova, che ci sia uno sviluppo, ci sia un'evoluzione. Non crea un adulto, crea, cioè fa sì che l'uomo e la donna, facendo l'amore, generino l'embrione si sviluppa. Cioè Dio dà una legge alla materia, all'energia. È chiaro che loro non conoscevano Darwin o Einstein, ma loro intuivano che c'è un modo di pensare la creazione che non è pensare che Dio fa tutte quante le cose direttamente. La quarta è una bozzetto, non è definitivo, di Chagall. Chagall è un pittore ebreo. Qui avete Chagall che non rappresenta Dio perché è ebreo, in realtà gli ebrei non dipingono proprio. Chagall è un ebreo un po' eretico, ma poi siccome è tanto bravo poi lo amano anche il popolo ebraico, che è grandissimo. E Chagall rappresenta la creazione dell'uomo con un angelo che porta, infonde la vita nel corpo di Abramo. Cosa gli facciamo disegnare noi bambini? Cos'è essenziale? Chagall, per esempio, è la cifra poetica, cioè fa vedere Dio e la bontà, la bellezza del tutto, cioè fa questi gatti rivoltati, gli sposi, eccetera. Io penso, pensate un'attività con i bambini facendogli vedere questi quattro disegni, presentandogli quattro modi, loro, guardate che questa cosa a loro li aiuta, cioè loro visualizzano che c'è un modo di rappresentare Dio che rispetta la scienza. C'è un modo di rappresentare Dio che fa vedere la bellezza poetica della creatura Chagall. C'è un modo di rappresentare la creazione dove si vede Dio, si trascura un po' le opere. C'è un modo in cui si trascura Dio perché si vede... Cioè, i bambini hanno bisogno di cose grandi, essenziali, importanti. E finiamo dicendo che, numero 5, ma solo come battuta perché è già scaduto il tempo... Perché noi annunziamo il Vangelo? Perché non ci sentiamo in difetto nel parlare di Dio ai bambini, ai genitori, ai ragazzi? Perché voi sapete che tanti dicono: ma voi cristiani potete pure credere, ma fatelo a casa vostra. Non ce ne parlate in parrocchia, nelle scuole, nelle strade, sui giornali, in cioè questo è un problema vostro, la fede non c'entra con la realtà pubblica. Noi rispondiamo in maniera molto semplice. Noi parliamo della fede perché la fede è una cosa bella. Di qualsiasi cosa bella la si condivide perché io ti voglio bene, perché le cose preziose, poi se tu non la vuoi me lo dici e per il momento, cioè se io vedo un film bellissimo, io la prima cosa che faccio ti dico valla a vedere pure tu. Se io trovo una pizzeria dove la pizza è veramente buona, io ti dico vai a mangiare quella pizza. Cioè la fede è dire che la fede è una cosa bella. Solo delle schifezze non si parla. Se io ho una pizzeria che fa schifo, se te la consiglio, sono un farabutto, sono un idiota, sono un pessimo personaggio. Se una donna ha un bambino nel grembo, lo dice a tutte le amiche, lo dice alla mamma, lo dice al papà, aspetta un figlio. Cioè le cose belle non te le puoi tenere. Tanto noi sappiamo che l'adolescenza esiste e l'adolescenza protegge i bambini dal plagio. Qualsiasi cosa gli dirà il maestro, il papa, Don Alfredo, Don Andrea, il catechista, il bambino dirà a un certo punto, diventato a 13 anni, non è vero, non me ne frega niente. Ma lui dirà non me ne frega niente avendo visto qualcosa. E si aprirà un'altra tappa educativa che è la tappa dell'adolescenza, dove c'è una tensione, una lotta, dove noi dovremo ridire delle cose, loro diranno e si vedrà, non si sa, è un mistero, perché c'è la libertà dove noi arriveremo, no? Ma c'è un cammino per arrivare a questo. Allora, sintetizzando, abbiamo finito. Voi siete evangelizzatori. Provate a domandarvi sempre se voi state annunziando la bellezza di una cosa o state dando una regola. Voi potete dare una regola, dovete dare una regola. Oggi non si danno più regole, ma dovete dare una regola dopo aver prima mostrato la grandezza, la bellezza, la novità, la profondità. Aver fatto innamorare di quella cosa, aver anche mostrato che c'è un'altra possibilità diversa, ma avendo fatto capire che quella cosa è una cosa importante, che merita soffermarcisi, star lì a lavorarci sopra, a pregare, a capire, a discutere, a litigare, a cercare cose per capirla meglio e così. Buon cammino, forse c'è Don Alfredo che ci vuole di padre Alfredo qualcosa per gli incontri futuri. Intanto grazie. Ma attenzione bene, la cosa importante non è solo parlare dell'Eucaristia mostrandone la sua bellezza, la sua capacità di rasserenare una famiglia, la sua capacità di far stare insieme una famiglia, poi questa cosa deve essere vissuta veramente, la bellezza del canto, la bellezza dell'omelia, e il raccoglimento che c'è. La liturgia è bella nella sua esperienza, non è bello parlare dell'Eucaristia, ma è l'Eucaristia che deve essere bella. Una persona che, una famiglia, una coppia di adulti, un papà, una mamma che da tanti anni non vengono a messa, quando vengono poi alla prima Eucaristia insieme al loro bambino devono trovare la novità, la freschezza, la gioia. A me piace dire che quando si va in una parrocchia si vede subito la qualità della vita cristiana dal modo in cui celebrano l'Eucaristia. Ci sono delle parrocchie bellissime dove si sente la fraternità, uno entra e respira che c'è un'accoglienza, c'è uno stile di volersi bene, ci sono gli anziani, i bambini, i giovani, i ragazzi, ma insieme c'è un silenzio che si taglia con il coltello, cioè sono dei momenti come l'omelia, la consacrazione, la preghiera dei fedeli, il raccoglimento durante la preghiera eucaristica, l'inginocchiarsi, si sente che tutti convergono verso Cristo e sentono la grandezza. Ecco, non si tratta solo di annunziare che la liturgia è bella, si tratta poi di dimostrarla, di vivere in maniera che uno che dopo tanti anni finalmente ritorna alla messa per la prima volta dica: mamma mia, che meraviglia, che cosa mi sono perso, non devo più lasciare questa cosa.